Stop and Go.
Stop and Go, il format condiviso della redazione di Radio Unisport.
Cari amici ascoltatori, benvenuti al secondo episodio di Stop and Go, il format condiviso Raduni realizzato dalla redazione di Raduni Sport. Qui è il vostro Davide Boris, direttamente dagli studi di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Settimana scorsa la scuola di Raduni Sport ha esordito raccontando il modo in cui gli universitari vivono e possono vivere lo sport. Quest'oggi cercheremo invece di andare ancora più in profondità per provare a comprendere da dove nasce e come si sviluppa la cultura sportiva nei giovani studenti italiani. L'episodio di quest'oggi infatti sarà incentrato sulla sociologia dello sport e nel corso di questi 20 minuti la linea si fermerà nei campi di F2 Radio Lab, dove il nostro Luigi Ippolito ha intervistato Luca Bifulco, docente di sociologia generale e sociologia dello sport presso l'Università Federico II di Napoli. Attraverso la voce di un esperto capiremo dove nasce e come si è sviluppato il rapporto tra società e sport nel corso degli anni. Successivamente la linea passerà al Parlamento Europeo di Strasburgo, dove ha avuto la possibilità di poter intervistare l'eurodeputato Gianantonio Darè, membro della Commissione Cultura dell'Unione Europea, ex sindaco di Vittorio Veneto e grande appassionato di ciclismo. Attraverso la sua testimonianza capiremo in che modo un evento sportivo può aiutare una comunità sociale e territoriale. Infine chiuderà la puntata la nostra Chiara Ferrante di Fuori Aula Network, Verona. Con lei ci sposteremo sui campi di allenamento dell'Under 17 del Chievo Verona, dove il mister Vito Antonelli ci spiegherà l'importanza del ruolo dell'allenatore e della disciplina sportiva per la formazione dei giovani. Prima di passare la linea al primo campo, vi ricordo di seguire Raduni Sport su Facebook e Instagram. Tutti i giorni troverete contenuti inediti e le interviste delle puntate in formato esteso per poter approfondire gli spunti snocciolati dal nostro episodio. Potete ascoltare tutte le puntate di Stop and Go sul sito raduni.org, su Spotify e iTunes e su tutte le radio affiliate del circuito Raduni che ritrasmetteranno questo contenuto condiviso. Possiamo quindi dare ora la linea a Luigi Ippolito, F2 Radio Lab, Napoli.
Stop and Go.
Carissimi amici sportivi di Raduni Sport, benvenuti, anzi ben ritrovati qui dagli studi di F2 Radio Lab, web radio ufficiale della Federico II. Io sono Luigi Ippolito e con me c'è il professore Luca Bifulco.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, professore, lei insegna presso il Dipartimento di Scienze Sociali sociologia generale e anche sociologia dello sport. Di cosa si occupa proprio questa disciplina che lei insegna?
Allora, la sociologia dello sport è una disciplina ampia. Sostanzialmente utilizza gli strumenti concettuali e anche dell'indagine empirica della sociologia per analizzare il rapporto che c'è tra lo sport e la società. Consideriamo naturalmente che lo sport, tra tutte le attività del tempo libero, che sono tante e che caratterizzano pratiche e le identità, insomma, delle persone nel nostro tempo in maniera forte e sostanziosa, diciamo che lo sport è una delle attività, appunto, più praticate, sia da un punto di vista di chi effettivamente fa sport, sia da un punto di vista di chi è un semplice appassionato. A volte le cose spesso, anzi, convergono, e quindi rappresenta una grande porzione del tempo libero, diciamo, della vita delle persone. Ovviamente la cosa ha dei risvolti che sono sociali, culturali, economici, identitari. Lo sport incide in qualche misura sui fattori societari, socio-economici, culturali, politici, eccetera, eccetera, e viceversa ne è condizionato.
A livello sociologico, come si rappresenta lo sport oggi? È molto diverso da quello del passato?
Allora, dipende da cosa intendiamo per passato. Consideriamo una cosa innanzitutto: lo sport, per come lo conosciamo noi, è qualcosa tipico della società moderna industriale. Lo sport nasce, per come lo conosciamo, con la modernità. Negli ultimi decenni c'è una continua trasformazione dello sport secondo due direttrici. Innanzitutto, lo sport sta diventando un'attività sempre più legata ai fattori di commercializzazione e di spettacolarizzazione. Sta diventando un'attività il cui fattore prioritario, se non l'unico, sicuramente uno dei più rilevanti, è lo sfruttamento in termini commerciali. Insomma, per essere sfruttabile commercialmente e quindi generare profitti, deve essere spettacolare. Per essere spettacolare, ad esempio, si devono trasformare una serie di regole e di norme. Poi, se voi vi andate a rivedere qualche partita degli anni 80, ma anche prima, il calcio era molto più duro. Invece adesso le entrate un po' più dure sono maggiormente, come dire, danno vita a maggiori ammonizioni. Il motivo qual è? Preservare il campione spettacolare, quindi l'estetica del calcio. Perché la devi preservare? Perché rende il calcio più telegenico. E perché serve un calcio più telegenico? Perché è più vendibile. Allora, una delle caratteristiche poi del calcio vendibile e commerciale è lo spezzatino, no? Cioè, nel senso, fornire più eventi in maniera che un eventuale abbonato possa godersi più eventi in sequenza e senza essere legato per forza alla contemporaneità. Naturalmente questo dovrebbe aumentare sicuramente il gettito economico in termini di abbonamenti televisivi, ma questa dinamica, non voglio dire deriva perché sembra un giudizio di valore, della commercializzazione dello sport è una dinamica che si sta avendo in tutti gli sport. Facciamo un esempio: c'è stato adesso Kipchoge che ha corso la maratona al di sotto delle due ore. L'ha fatto non in una competizione effettiva, l'ha fatto in un evento organizzato in maniera quasi laboratoriale ad hoc, del tutto artificioso. Era trainato da una serie di lepri, c'erano le telecamere, insomma, e così via. Un evento completamente televisivo, commerciale, sponsorizzato, insomma, in cui allora fai fatica a capire qual è l'elemento di competizione e qual è l'elemento di spettacolo. Le cose stanno cambiando così e questo si può vedere in tutti gli sport.
Che cosa ci aspetta quindi nel futuro? Potrebbe essere una lama a doppio taglio che potrebbe portare, nel caso del calcio, allo svuotamento degli stadi.
Fermo restando che non è obbligatorio andare ad assistere a una partita dal vivo per essere tifoso, fan, appassionato, eccetera. Insomma, la fruizione dello sport è da tempo che si sta modificando. Cioè, se un tempo andare dal vivo era quasi l'unico modo per godere di una manifestazione sportiva, magari c'era la radio, oppure leggevi successivamente la notizia, il commento, il racconto, anche alcuni racconti molto belli sui giornali, adesso chiaramente la fruizione sta cambiando e le modalità di fruizione stanno cambiando da tempo, insomma, il che non vuol dire che un appassionato che vede la partita in televisione è meno fan e meno appassionato di uno che guarda la partita dal vivo. Sono semplicemente due modi diversi di godersi un evento sportivo. Quello che probabilmente sta cambiando lo vedremo con le nuovissime generazioni tra qualche tempo, insomma, quelle in qualche misura cresciute con i videogame, con le nuovissime tecnologie, che sono abituate a una fruizione, diciamo, delle immagini di tipo diverso. Molto probabilmente lo spettacolo dello sport si dovrà adeguare a quel linguaggio, quello dei videogame, sostanzialmente, anche nel modo con cui le partite, gli eventi verranno offerti, sostanzialmente.
Questo cambio epocale si vede anche dall'uso che fanno gli atleti dei social. Lei cosa ne pensa?
Che si va verso una società a maggior livello narcisistico, il che non vuol dire che sia un fatto negativo. La cosa più interessante è quanto i social ha trasformato la celebrità in un brand e quindi il suo sfruttamento in termini economici. Questo mi sembra un settore di indagine molto interessante.
Perfetto, grazie al professore Luca Bifulco.
Grazie
di Sociologia Generale e Sociologia dello Sport. Dagli studi di F2 Radio Lab è tutto, a voi la linea.
Stop and go. Qui Davide Boris, siamo tornati in studio e vorrei ringraziare Luigi Ippolito e il suo ospite, il professor Luca Bifulco. Sulla piattaforma podcast di Spotify raduni.org troverete l'intervista completa. Il tema della sociologia dello sport verrà ampliato con una discussione sul rapporto tra il campionato di Serie A di calcio e quello inglese della Premier League, e si discuterà anche del ruolo della tecnologia nel mondo sportivo. Noi possiamo proseguire con un'intervista direttamente dal Parlamento Europeo, dove sono stato settimana scorsa con i colleghi di Eurofonica per cercare di capire in che modo l'Unione Europea si occupa di sport e di cultura sportiva. Qui Davide Boris, sono al Parlamento Europeo con l'eurodeputato Gianantonio Darè, membro della Commissione Cultura e del gruppo politico Identità e Democrazia. Ci può raccontare da dove nasce la sua passione sportiva?
Io ho praticato ciclismo in gioventù, ho fatto per 7 anni il ciclista e quindi sono un appassionato di quello sport. Da sindaco ho avuto la fortuna, grazie anche con l'aiuto della Regione del Veneto, di portare la tappa del Giro d'Italia a Vittorio Veneto, e le posso dire che è stato un momento di grande animazione e soprattutto di grande visibilità per la mia città, per le sue bellezze, per i suoi territori, per la sua cultura e soprattutto per i panorami. Ho parenti un po' in tutto il mondo, si sono messi alle proprie case dall'Australia al Canada a vedere l'arrivo di tappa, e quindi questo è significativo di cosa può fare, diciamo, lo sport per la nostra società e soprattutto per i nostri giovani.
Infatti noi come Raduni lo scorso anno abbiamo partecipato, grazie alla Commissione Europea, al Giro d'Italia per raccontare le sensazioni e le emozioni del pubblico. Infatti il territorio come aveva risposto nel 2014 alla presenza del Giro d'Italia sul territorio di Vittorio Veneto, e come pensa che possa essere fondamentale ancora di più portare altre manifestazioni sportive sui territori italiani e europei?
È stata una tappa memorabile perché abbiamo ricevuto il voto 10 da parte della Gazzetta dello Sport, perché è un voto, diciamo, in vari segmenti, quindi con varie articolazioni. Abbiamo avuto i ragazzi dell'Istituto Alberghiero, i quali hanno dato, diciamo, hanno fatto così da supporto a tutta la parte ciclistica, ai giornalisti, e quindi questo è stato un momento straordinario. 30.000 persone erano a Vittorio Veneto per l'arrivo di tappa, quindi è stato un giorno di grande festa popolare su uno sport che da noi è straordinario.
E il ciclismo è uno sport che permette anche di poter portare famiglie e di non avere anche episodi di violenza. Quanto è importante portare una cultura dello sport, quindi attraverso manifestazioni del genere che sono aperte a tutti?
Vede, credo che il ciclismo sia lo sport più bello perché passa a un centimetro dalle persone, si vede l'atleta sudare, si vede l'atleta praticare, si vede l'atleta in difficoltà o gioire, e questo è un qualcosa assieme al pubblico. Il pubblico percepisce le sensazioni di chi sta in prima persona facendo magari il ciclista e magari vincendo la tappa, oppure chi magari quella tappa la perde e perde la maglia. Allora è uno sport che si vede dal vivo, in cui vanno giovani e piccini, vanno le famiglie, non ci sono barriere, uno lo può toccare, lo può salutare, può gioire e può anche piangere.
E per concludere, lei è membro della Commissione Cultura, che sovrintende anche allo sport come commissione. Qual è l'obiettivo dell'Unione Europea per lo sport nei prossimi anni e che cosa si può fare di più per promuovere la cultura dello sport?
Ma guardi, io ho fatto appena 5 minuti fa un intervento in Parlamento proprio perché, diciamo, si spende troppo poco per lo sport nell'Unione Europea. Si spende troppo poco nello sport per l'inclusione sociale dei giovani disabili. Allora, lo sport può avvicinare i disabili, diciamo, e dare un sollievo ai disabili, alle loro famiglie, e soprattutto dà anche un'espressione di vita a chi magari è stato meno fortunato di noi. Quindi credo che l'Unione Europea debba in questo settore veramente dare di più, dare sicuramente un aiuto a chi, ripeto, è stato meno fortunato di noi e può avere delle sensazioni diverse, e, diciamo, tramite lo sport.
Perfetto, noi la ringraziamo per essere stato ospite di Raduni Sport.
Grazie a voi dell'intervista e alla prossima volta.
Stop and go!
Chiara Ferrante per Raduni Sport, siamo qui in diretta da Verona per una nuova puntata di Stop and Go dedicata alla sociologia dello sport, e siamo in compagnia dell'ex giocatore e attuale mister dell'Under 17 del Chievo Verona, Vito Antonelli. Grazie mille di essere qui con noi.
Grazie a voi e un saluto a tutti.
Allora Vito, che differenza c'è intanto tra il calcio giocato e quello appunto insegnato, visto anche il breve periodo che ti ha separato tra le due cose, e quali sono gli ideali che trasmetti ai ragazzi?
Sicuramente tra calcio giocato e calcio insegnato c'è un mondo. Quando giochiamo mi metto insieme anch'io ai ragazzi, a tutti coloro che giocano, comunque abbiamo delle parentesi mentali un po' più piccole. Quando si diventa allenatori queste parentesi si aprono, il tuo problema non è più il tuo problema, ma devi gestire i problemi del campo, extra campo, comunque sei responsabile di qualsiasi cosa succede, e quindi è abbastanza diverso e anche affascinante. Quindi giocare ha i suoi pro, ma anche allenare ha delle bellissime cose da trasmettere e da andare a ricercare. Il mio ideale sul calcio, su quello che è un po' la mia vita, si lega un po' a due parole secondo me abbastanza chiare, che sono la passione e l'amore per questo sport. O comunque io cerco di trasmettere questa cosa ai ragazzi a prescindere che diventino calciatori o no. Io dico, qualsiasi cosa fate nella vita metteteci passione, amore, inseguite qualcosa per cui veramente vi svegliate la mattina e siete contenti di farlo, ma anche perché a volte il calcio sembra solo un gioco. gioco, tutto bello, non è così. A volte bisogna fare tanti sacrifici, star male. Io nel mio percorso forse ricordo più giornate negative di quelle positive, però sicuramente per vivere le giornate belle bisogna passare attraverso le giornate negative, che mi hanno insegnato tantissimo. È ovvio che senza passione, senza amore, non si riesce a superare quei momenti, quegli ostacoli.
Parlando di sociologia dello sport, entriamo in quello che è la tematica anche di genitori e famiglie attorno a un calciatore, attorno a un ragazzo, una tematica sempre più sentita sia in positivo che in negativo anche dai media. Quanto è importante secondo te il ruolo di una famiglia nel calcio e dietro a un ragazzo? Quanto una famiglia deve stare vicino e allo stesso tempo quanto deve stare lontano e lasciare al mister l'insegnamento?
Questo è un bellissimo argomento che a volte diventa un po' meno bello. Io sono figlio, quindi ho anch'io dei genitori e sarò un domani papà, insomma, lo spero. È ovvio che i genitori a volte possono diventare anche un problema. Per fare un esempio, nell'ultima cena di Natale che ho fatto con la mia squadra, in cui erano presenti i genitori, ho ringraziato i genitori per l'aiuto che mi hanno dato, perché sentivo a pelle il fatto che a casa avevo il loro supporto e non li avevo come nemici. Per me questa cosa qua è fondamentale, perché noi passiamo al campo con i ragazzi alla fine 2 ore al giorno, 3 ore, no? Loro a casa passano molte più ore e comunque il genitore è un riferimento più importante del mister. È ovvio che averli dalla nostra parte, avere delle persone intelligenti che riescono a capire il momento del ragazzo, o comunque il fatto che possa giocare, non possa giocare, e andare oltre questo tassello qua è fondamentale. Il problema è che molti genitori si fermano al fatto se mio figlio gioca, se mio figlio non gioca, senza guardare la loro crescita, il fatto che stanno imparando a stare in un gruppo, che stanno crescendo fisicamente, che stanno crescendo mentalmente, che imparano delle regole, imparano ad ascoltare un superiore, ad essere puntuali, a raggiungere un risultato attraverso un sacrificio. Ci sono tantissime cose che il calcio può insegnare. A volte purtroppo i genitori si limitano solo a guardare, gioca o non gioca, e a criticare o no in base a questo tassello qui, ma è troppo piccolo. E quindi avere delle persone intelligenti a casa, dei genitori intelligenti, per noi, ma io credo soprattutto per il ragazzo, è fondamentale.
Grazie Vito. Oltre alla tecnica, cosa deve insegnare un mister per far crescere un buon giocatore, ma allo stesso tempo un uomo, visto che comunque anche l'età è già nell'adolescenza quella a cui ti rivolgi nell'insegnamento del calcio, soprattutto considerando il fatto, ce l'hai già anticipato tu, che non tutti diventeranno giocatori professionisti, ma magari il calcio resterà una passione.
Per crescere bisogna che ogni ragazzo, ogni giocatore lavori su se stesso 24 ore al giorno, ma dal punto di vista appunto tecnico, ma poi c'è la parte mentale, motivazionale, la parte dell'alimentazione, la parte del sonno, come affrontare tutti i momenti, perché affrontare un momento buono in una certa maniera fa la differenza, affrontare un momento negativo in un'altra maniera fa la differenza. E quindi essere giocatore, o comunque riuscire a realizzare o a crescere questa cosa qua, fa parte di un percorso che ha tanti step. E io personalmente come allenatore cerco di far capire ai ragazzi che la parte del valore che danno a questa cosa qua, della passione, della dedizione che mettono in quello che vanno a fare, poi farà la differenza se riusciranno o no nel diventare giocatori. Non è la parte tecnica, perché di giocatori che sanno giocare a calcio ce ne sono in percentuale tanti, ma quelli che poi arrivano sono veramente quelli che hanno altri valori, valori proprio personali. Il periodo non è facile, l'adolescenza, è ovvio che ci sono mille sfaccettature, e noi mister dobbiamo essere per loro dei punti di riferimento, soprattutto fargli vedere, perché le giornate cambiano, i periodi cambiano, in quel giorno, in quel periodo, cosa loro hanno bisogno, cosa loro stanno sbagliando. E tutti questi consigli poi un domani gli serviranno anche se apriranno un ristorante o se diventeranno dei barbieri o degli avvocati o dei giornalisti, perché in tutti i lavori, in tutte le giornate di qualsiasi lavoro ci sono dei particolari da dover gestire in maniera diversa.
E con le tue parole, Vito, ti ringraziamo tantissimo per averci dedicato il tuo tempo e la tua professionalità. Ridiamo la linea a Raduni Sport e salutiamo i nostri ascoltatori.
Stop and Go.
Cari amici ascoltatori, eccoci giunti al termine di questa seconda puntata di Stop and Go, e io ci tengo a ringraziare Chiara Ferrante e il mister Vito Antonelli. Sulle piattaforme podcast di Spotify e raduni.org troverete la versione completa dell'intervista, dove si approfondirà ulteriormente il ruolo dell'educazione sportiva nella formazione dei giovani cittadini. Il percorso di questo episodio è stato chiaro. Noi abbiamo cercato di capire dove nasce il legame tra società e sport e come questo legame sia necessario per valorizzare il territorio, aiutare le minoranze e formare le nuove generazioni. Settimana prossima proseguiremo per questa strada focalizzandoci sul tema dell'impegno sociale nello sport, tra sociologia del tifo e analisi dell'impegno diretto degli sportivi nelle più annose questioni politiche e sociali. Rinnovo i miei ringraziamenti a Luigi Ippolito e Chiara Ferrante e da Davide Boris un saluto e a settimana prossima.
Stop and go.
Stop and go.
Stop and go. Il format condiviso della redazione di Raduni Sport.
Tabs on your tongue. Ah, the shepherds, I heard the sheep sleep. Now my only one. Broken sweethearts, ah, who sleep apart. Lost to find the side spines, who must sleep out. Suppose now, shush, she makes a sound, the sound she makes to calm me down. Sliver, you're so thin. As I begin rubbing others out, your state worsens on my skin. And gold let us bring out to you. Suppose now, shush, she makes the sound she makes to calm me down. She makes the sound she makes. I'm tired now. Thank you.
This is from Matilda.